Tempo Radio Maracanã, Marco Piccheri, Jacopo Erba oggi.
Ci siamo, eccoci Marco, ci
Allora, nella puntata di oggi abbiamo il trio che andiamo a presentare, parliamo un po' di questo fine settimana.
Il trio atipico, se vogliamo, perché manca il bomber Bruno Giordano, che salutiamo e ritroveremo prestissimo.
Ieri c'è stato, dati i pronostici, Brambati ha spiato.
Ha spiato?
Sì, vediamo un po' che succede oggi.
Intanto Massimo Brambati ci ascolta già, quindi lo salutiamo. Ciao Massimo!
Ciao a tutti, buongiorno a tutti.
Ciao Massimo, come sei
serio? Non ho spiato perché non mi ricordo neanche un pronostico.
non mi ricordo un pronostico.
Hai spiato distrattamente.
Dal 1970, vero? Non ti ricordi? Dai.
No, giuro, non mi ricordo. No, non mi ricordo. Mi ricordo più o meno le partite.
Sono difficili stasera.
Ma poi le rielenchiamo,
Sì.
Anche per...
Andiamo a crema.
Esatto, anche per l'uomo da crema, Alessio Tacchinardi. Ciao Alessio.
Ciao Alessio.
Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao.
Ti sei ripreso?
No.
Ancora no?
No, perché oggi ho visto anche i sorteggi, fa ancora più male vedere... Più male non si dice, vabbè, comunque male vedere...
Ma guarda che è andata bene, perché pure se è capitato col Chelsea...
Vabbè, però
era dura.
Può andare
bella squadra al Chelsea, mamma mia che bella squadra. Che bel calcio che fanno in Europa, 200 all'ora, attaccano, difendono. Poi non sono d'accordo con un cappello quando dice, cioè da una parte è vero, velocità.
Tu con cappello non sei mai d'accordo, è vero?
Ci sta. però, si parla, sì, velocità, ritmo di qua di là, che poi quando comunque anche le altre Juve non è che possono andare chissà dove, in finale o non in finale. Ma detto questo, ho visto Kanté giocare, ho visto Modric e Kroos giocare. Signori, per prendere quei giocatori lì bisogna avere i soldi, e con quei giocatori lì fai la differenza, perché fanno paura, giocano un altro sport. Kanté gioca un altro sport.
È vero. Tra l'altro sta ritornando ai livelli che sembrava essersi un po' perso, invece sta tornando.
Tra l'altro con Tuchel il Chelsea fa la difesa a 3, quindi sfatiamo anche il mito in Europa, non si può giocare la difesa a 3. Se la fai bene ci puoi giocare tranquillamente la difesa a 3.
Bisogna vedere poi se vinci.
Attaccano tutti,
Vabbè, dai.
Quindi non mi sono ancora ripreso.
Non ti sei ancora ripreso. Aspetta che adesso veniamo. Andiamo a presentare un altro amico.
Vediamo
che sta
se
con
ci
noi.
Aiuta.
Sì, un amico della radio, che è uno dei nostri.
Noi lo definiamo nostro, infatti. Si sarà accorto sicuramente anche lui che il Chelsea attacca bene, così come di tante altre cose. C'è Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea.
Il nostro match analyst.
Ciao Jacopo. Ciao Marco, ciao Alessio, ciao Massimo.
Ciao,
bentrovati a tutti e tre. Allora, facciamo una cosa, un giro, io partirei. Intanto la Roma ha preso l'Ajax, quindi nel prossimo turno
bella sfida
di Europa League, l'unica italiana che ci abbiamo, dobbiamo dirlo, le altre invece sono... Poi vi chiedo anche qualcosa su queste sfide di Champions, però un pensiero sul Milan di ieri. Massimo, parto da te.
Ma, sai, in Europa... Le sfide a volte sono, quando sono equilibrate, sono legate ad episodi. Io trovo che purtroppo gli episodi in questo doppio confronto sono girati un po' male al Milan. Il Milan non è più quello di inizio stagione o quello che ci avrebbe abituato a determinate prestazioni, però insomma non si può non ricordare che al Milan vengono sempre a mancare dei pezzi. Ed è importante sottolineare questo, perché non ha sicuramente l'organico di Juventus e Inter. A me sinceramente dispiace che sia uscita un'altra squadra italiana, e forse nel doppio confronto qualcosa in più avrebbe meritato la squadra di Pioli e non sicuramente quella di Solskjaer. Però insomma, ieri credo che Pioli abbia impostato la partita più su cercare di non prendere il gol, che poi invece alla fine hanno preso, che non invece quello di cercare magari di fare la partita e chiuderla. Questa è stata la mia impressione. Devo dirti la verità, io ero in TV ieri in collegamento, e quindi non vedevo, perché parlavo e non vedevo sempre
la partita, certo,
precisamente il video, esatto, il video ce l'avevo spostato, quindi nel parlare, però a grandi linee mi sembra di aver capito questo. L'episodio, certo che proprio ieri in TV parlavano dell'episodio ancora dell'andata del gol di Kessié. Insomma, io ribadisco e sottolineo, il gol di Kessié all'andata sicuramente avrebbe cambiato le sorti, forse anche della qualificazione. Per questo che ti dico, spesso e volentieri i doppi confronti, a meno di clamorose batoste che magari si danno o si prendono, ma altrimenti se sono equilibrate le partite è logico che sui 180 minuti la qualificazione può essere legata a uno o due episodi.
Dai, andiamo avanti.
Guarda la Juve, sì, guarda sì, la sì. Juve che comunque non magari meritando di passare, però se tu gli dai rigore al 93esimo là a Oporto e finisce 2-2, probabilmente c'è tutta un'altra vedi tutta un'altra partita al ritorno, e può essere anche che in quel caso la Juve si sarebbe qualificata, non lo so, però è un episodio.
Un episodio, no, l'episodio ci può stare.
Una partita comandata dal Porto.
Certo, cioè, no, l'episodio è... Allora, voglio sentire Alessio Tacchinardi.
Ma sono d'accordo con l'analisi di Massimo, alla fine gli episodi sono costati. Certo che è un dispiacere pensare a un Milan, ora io sui numeri non è che, però Marco aiutami te, a fine dicembre era avanti 5-6 punti dall'Inter ed era super lanciato, da gennaio in poi ha perso mi sembra 5-6 partite in campionato, ieri ha perso un'altra partita con degli episodi. Questo cosa vuol dire?
Nel 2021 è la squadra che ha perso di più della parte alta della classifica, cioè, adesso 5 gare, nell'ultimo mese 3.
Bravissimo, cominciano a essere tanto, indipendentemente da ieri. Dov'è che voglio arrivare a ieri? Oltre gli infortunati, non è più il Milan brillante di novembre, di dicembre. Questo è lampante e si vede, perché cominciano a essere tante le sconfitte. Non sono mai un caso, i numeri non mentono mai. Poi Massimo ha detto bene, sa che si dà il gol là, un gol fuori casa è una mattonata, no? Per quando poi devi qualificarti. Ma detto questo, non è più sicuramente il Milan brillante di 3-4 mesi fa, ed è un peccato, perché comunque esce una squadra che onestamente non meritava di uscire. Un episodio dove parlavo prima di Kanté, di Modric, di Kroos, di questi grandi giocatori qua, vediamo Maite che fa un errore banalissimo in area di rigore, e un giocatore di un livello alto come Pogba ti castiga. Quindi come questi grandi giocatori, se lasci una palla ti ammazzano. Quindi insomma è un peccato, perché nelle due partite onestamente non meritavo di uscire.
Andrea Piervincenzi.
Sì, sono abbastanza d'accordo con entrambi. L'unica cosa, che è vero che il Milan ha fatto un'ottima partita sia all'andata, soprattutto al primo tempo, cioè da dire ha fatto una partita anche di personalità all'andata, al primo tempo. Però quello che si nota, come diceva Alessio prima, vedendo quei quattro giocatori che ha detto, che a livello individuale il Milan oggi, tra infortuni e per la rosa che ha, non è all'altezza di queste grandi partite. Perché sì, nel complesso ha fatto bene, però se vedi la partita, i quattro giocatori a livello internazionale sono Tomori, che ha scavalcato nettamente Romagnoli, lì si apre anche un grande tema proprio a livello fisico, Donnarumma, Hernandez e Kessié, che però non sta benissimo. Gli altri, insomma, ragazzi, se vedete la partita, quando è entrato Pogba c'è stata un'azione emblematica, si è tirato dietro Dalot, ci scherzava quasi come fosse un juniores, non so se avete visto in mezzo al campo quando è andato via. Cioè Pogba quando è entrato ha fatto veramente la differenza, ed è un segnale che la squadra oggettivamente non vale ancora una big europea. Poi come dice Alessio, i numeri parlano chiaro, sono due mesi che il Milan fa oggettivamente male.
Voglio aggiungere, Marco,
prego, Alessio, prego.
Sulle individualità, evidentemente dall'aspetto fisico che è lampante, che il Milan è più brillante, dalle individualità, se uno è attento e guarda Real Madrid-Atalanta, in una grande pressione comunque dall'Atalanta, come i giocatori centrocampisti come Modric e Kroos, con la sigaretta in bocca, con un controllo orientato, cioè uno stop, bellissimo, riescono a eludere questo pressing qua. E hanno purtroppo giocatori di 30, 33, 34, 35 anni, però quelli sono i giocatori. L'Atalanta, se ti mette sotto pressione con qualsiasi squadra italiana, la squadra che gioca contro Atalanta va in grande crisi. Quindi poi come devi trovarti, confrontarti con dei giocatori di categorie di alto livello, e fai fatica, a volte non basta anche non basta solo la pressione, ma questi sono grandi giocatori. E il Milan ieri ha dimostrato Pogba di essere un altro grande giocatore, però devi pagarlo Pogba, certo, il cartellino e lo stipendio mensile netto e lordo, quindi insomma sono cifre che il Milan non ha più la forza di permettere.
Dopo voglio fare un giochino, prego Andrea.
Sì, aggiungo a quello che ha detto Alessio, che c'è stata un'azione nel secondo tempo dove Zapata va di strapotere fisico in Italia con tutti i difensori, vediamo adesso Rugani che non giocava in Francia, è tornato da noi, ha fatto un'azione uno contro uno che ha spostato sul fondo con Varane, e Varane lo ha tenuto e l'ha portato sul fondo, rimessa dal fondo, cioè l'ha tenuto di forza, di gamba. Alessio sa che nel calcio di oggi, ma anche la forza, quando strappi per terra è dura. Qui magari vai via a Romagnoli, io so che Massimo per esempio più di una volta ha detto che Romagnoli non lo ritiene un difensore top, viene Tomori 20 giorni e fa praticamente il titolare del Milan, ti dà un'indicazione anche sul livello nostro.
Uno che al Chelsea faceva fatica a fare panchina, cioè è venuto al Milan che non giocava mai al Chelsea.
Ma lo sai perché, Jacopo, a campo aperto quando ti lasciano con Azzattera senza Remi te la devi cavare, invece certo, noi con tutta questa tattica di collettiva di reparto, lo schermo, il raddoppio che ormai non serve più niente perché te la devi cavare da solo. Questi sono giocatori che a campo aperto si esaltano e non li vai via. Vedi Romero, vedi Tomori, vedi anche altri grandi giocatori. Purtroppo in Italia la fisicità non c'è, e Zapata che qui fa strapotere, Lukaku che qui fa quello che vuole, poi quando salza il livello è un'altra storia.
Alessio, stavi dicendo una cosa, Tacchinardi.
No, voglio chiudere. Parlava di Varane, voglio aggiungere Sergio Ramos che è appena rientrato, ha fatto mezza partita in Liga. Come gioca, come se fosse il campetto di casa, in scioltezza, sempre nella posizione giusta. Poi Massimo è stato un difensore, ci può anche dire, no, come questi giocatori qua sono un livello che noi oggi ce li sogniamo. Cioè, dopo io sento i discorsi, tutti, mi piace ascoltare qualsiasi cosa perché si può imparare da tutti. Ma noi il nostro calcio, è vero, il nostro calcio è lento, non ha quell'intensità lì. Però è anche vero che, come si diceva adesso, Tomori è arrivato adesso e gioca, ma gioca perché è forte, perché c'è un livello nettamente superiore. Ora, non è possibile, sfortuna mica sfortuna, è vero, episodi mica episodi, che siamo a casa con tutte le squadre tranne la Roma. Cioè, mi sembra allucinante vedere una roba del genere, Inter, Juve e compagnia. Non è possibile che siano tutti casa, non è solo sfortuna. Il nostro livello del nostro calcio è un gradino sotto gli altri.
Massimo, vengo da te, se vuoi aggiungere qualcosa, però ti aggiungo, se pensando al campionato c'è Fiorentina-Milan per il Milan, quindi rimaniamo un attimo sul Milan e poi passiamo ad altri argomenti, però pensi che possa esserci un contraccolpo oppure il Milan può ripartire? Il Milan è un po', no, che fatica, che stenta, non è solo oggi, nonostante gli riconosciamo il bene che abbia fatto fino a questo punto.
Ma io penso che intanto l'avevamo anche detto, mi sembra, no? Un po' di mesi fa avevamo detto il campionato è lungo, la stagione è lunga e purtroppo poi verranno fuori anche le fatiche fisiche. Sì. Qui si parla anche di fatica fisica, cioè il Milan adesso io non so da quanto tempo gioca o quante partite ha giocato, non sono uno che sta lì a controllare i numeri, però sicuramente anche giocare giovedì e poi domenica, perché scorsa settimana credo abbia giocato domenica col Napoli, non è facile giocare una partita ogni tre giorni e oltretutto con l'organico un po' dimezzato per gli infortuni eccetera eccetera, quindi io credo che anche l'aspetto fisico è importante. Pioli ha basato un po' il suo Milan anche non solo dal punto di vista tattico ma anche fisico. Oggi corrono molto meno rispetto a prima, o forse corrono male. Questo lo chiedo più ad Alessio, che è un allenatore. Io credo che il Milan oggi stia patendo anche dal punto di vista fisico, e quando tu hai fatto tanti chilometri in una stagione, prima o poi il prezzo lo vai a pagare. Quindi non so se con la Fiorentina troveranno la forza di ritornare a fare risultati, altrimenti ti dico la verità, comincio anche a sospettare che possa andare a giocarsi non più lo scudetto ma la qualificazione nei quattro della Champions, visto l'ultimo periodo, io devo tenere presente l'ultimo periodo, come ha detto giustamente, avete detto voi, che nel 2021 ha fatto quasi meno punti
ha fatto più sconfitte di tutti, sì. Nelle 13 partite,
esatto,
di campionato
vuol dire,
sono 5 sconfitte.
Vuol dire che un trend negativo va invertito, altrimenti le squadre dietro
ormai ce l'hai lì tutta addosso.
Milan sta vivendo di rendita di ciò che ha fatto la prima parte dell'anno.
Esatto, ormai ce l'hai addosso, quindi devi. Infatti non a caso ieri Ibrahimovic dice pensiamo a vincere lo scudetto, cioè ha alzato l'asticella lui, come dire attenzione, pensiamo all'obiettivo più grande, perché se pensiamo solo alla Champions,
se pensiamo di prendere il quarto posto non arriviamo quarto.
C'è anche il contraccolpo psicologico, una squadra che fino a due mesi fa, adesso non so i tempi, parlava di scudetto, oggi è rimasto Ibrahimovic a parlare di scudetto. Insomma, forse non ci crede neanche lui, ma ricordiamoci che in quelle due partite, Spezia-Inter, loro erano più due, sono andati a meno quattro. Quindi ti cambia un pochettino la prospettiva, tutte l'autostima che potevi avere e tutto l'entusiasmo che potevi avere, essendo anche una squadra giovane, magari lo perdi. Le sconfitte vanno sicuramente... prese e cercare di metabolizzarle in senso positivo e non negativo, perché se la prendi in senso negativo può essere che...
Ma tu temi che con la Fiorentina ci possa essere un inciampo?
Ma già mi fai fare il pronostico?
No, vabbè, considerando la partita, no? Se pensi che possa essere... La Fiorentina arriva da una vittoria in maniera...
Alessio Tacchinardi con pronostici, non posso mica sbagliare più.
Alessio, tu che dici?
Ho già cambiato allenatore due volte, ma
No, sai io cosa stavo pensando, no, quando parlava Massimo, no, della situazione del Milan? Sai che il Milan è una situazione molto delicata, cioè mi spiego, perché è meglio in questo periodo qua arrivare in rincorsa lanciato che essere come il Milan, che è partito invece lanciato e si trova oggi, come diceva Massimo, se possono correre male o bene oggi il Milan o è solo un discorso fisico. Può anche essere che stanno correndo male, ma dov'è per me il problema, noi che siamo stati giocatori? Quando vai in campo e hai tutte le certezze del mondo, quando vai in campo e come oggi non hai più quelle certezze di tre mesi fa. Quindi la difficoltà che oggi c'ha il Milan, oltre all'aspetto fisico, è proprio quella mentale, perché mentre prima, onestamente, quando lo guardavamo giocare, sembrava un orologio svizzero, adesso è un orologio che degli ingranaggi non stanno più andando. Quindi le casole sarà bravo Pioli a cercarle. Però come anche a livello mentale possa essere delicatissima la situazione in questo momento qua, e va a incontrare una Fiorentina che può metterti in grande difficoltà. Quindi è molto delicata la cosa, perché le certezze che hai sempre avuto fino a gennaio, sai, comincia a perderne una, comincia a perderne due.
Poi c'è un Vlahovic scatenato. Attenzione.
Sai, situazione molto molto delicata, perché veramente poi può succedere che sei primo a 3-4 punti dagli altri, trovate magari quinto tra un mese, e dopo è una stagione che cambia tutto, perché è vero che puoi dire fino a gennaio, a dicembre ero primo, sì, ma conta, come dice Allegri, chi arriva là davanti a tutti o quando finisci in che posizione sei. Quindi
è il famoso musetto, no? Il famoso musetto.
Corto muso.
Molto delicata. Pier Vincenzi.
Con una grande forza mentale. Una grande forza mentale per uscire da una situazione così, sapendo anche che non sei più brillante come dicembre.
Andrea?
No, sono d'accordo con quello che ha detto Massimo su Ibrahimovic prima, che non ci crede neanche lui. Ieri ho sentito le parole.
Però secondo me lì è stato intelligente, è stato leader. Ha detto non pensiamo allo scudetto.
Sicuramente è meglio avanti che indietro, perché se guarda indietro, poi come dice Alessio, chi arriva da dietro arriva veloce. Vedi il Napoli che magari ha recuperato pure tanti giocatori, poi diventa dura. Però sul fatto di correre non sono tanto le corse lunghe a livello proprio aerobico, il problema del Milan oggi è il cambio passo, quando tu perdi nel calcio di oggi l'uno contro uno, il cambio basso e le marce corte, quelle che ti danno poi il vantaggio sull'avversario, è dura. Poi ci sono dei giocatori che oggettivamente, Castillejo, Salemegher, non sono questi grandi giocatori che ti danno qualcosa in più, che ti fanno quello che ha fatto Pogba ieri, che ti vincono la partita dal nulla. Vai a Firenze con una squadra che il gradino difficile l'ha fatto, che secondo me era quello a Benevento, perché si è levata un po' dai casini di bassa classifica, sono tre punti importanti, ha un centravanti che come la tocca adesso fa gol. Per me può rischiare a Firenze, perché la Firenze poi, la Fiorentina, le qualità almeno individuali le ha, non è che dici non le ha, c'ha 6-7 giocatori di ottima qualità. La prende in un momento, giocando di giovedì senza recupero, abbiamo visto anche il Napoli il primo tempo a Milano ha fatto molto bene, almeno dal punto di vista del possesso. È una partita complicata,
soprattutto anche perché, aggiungo io, Andrea, i giocatori che danno il cambio di passo al Milan in questo momento sono arrivati, cioè proprio la spia della benzina rossa, che è Kessié, Teo Hernández, che staranno al 30% del potenziale, soprattutto Kessié, che gioca sempre, pesa tanto.
Ci sono un po' di domande prima di andare in pausa, ve ne porto una. Mi sembrate esagerati, sinceramente il Milan, questo è un ascoltatore al 331 8200213, ha 7 punti di vantaggio su Roma e Napoli, mancano 10 partite, vuol dire che il Milan se ne perde 2 resta comunque in Champions League e le altre devono vincere sempre, già dopo Roma, Napoli, anche se il Milan perde una delle due fuori la stagione è finita, si arriverà terzi e missione compiuta. Resto molto fiducioso e sereno e tranquillo, meglio sereno perché tranquillo ha fatto una brutta fine, anche perché se il Milan è seconda con mezza rosa fuori, giocando ogni 3 mesi dopo la pausa tutto torna a posto. Matteo,
sì, però,
scrive,
il Milan ha perso 15 punti all'Inter, cioè era più 6, ora è meno 9.
No, vabbè, ma questo è un'analisi.
No, nel senso, è un'analisi numerica, c'è anche questo dato,
sì,
qua.
Sì, e poi dice che faccio una controdomanda: se vince il Milan a Firenze cosa succede? Abbiamo ancora dei dubbi sul quarto posto? Ma io non credo che stiano parlando di dubbi, cioè stanno fotografando un po', correggetemi se sbaglio, il momento che la frenata del Milan c'è stata, bisogna prenderne atto, una frenata c'è stata, poi magari riesce a consolidare la posizione, però la frenata c'è stata, ragazzi.
Ma poi, Marco, il Milan merita comunque per quello che ha fatto.
Certo, ma non è, ma ci mancherebbe, non stiamo dicendo questo.
Cioè, io dico che deve stringere i denti, perché è un momento delicato. Sai, dopo, e chiudo, e continuo a ripetere, ormai da 2 mesi, anch'io ho fatto il preliminare di Europa League, ok? E ti dico che quando arrivi a febbraio sei sulle gambe. Sei sulle gambe e fai fatica, e quindi insomma mi sembra di rivedere il Milan, che poi fa anche qualche bellissima prestazione a livello anche fisico come a Manchester o a Roma, però dico, merita di stare nei quattro, poi vince a Firenze, magari vince il campionato, io questo non lo so, però è un momento sicuramente molto delicato,
sì,
per
sì,
il Milan,
molto delicato,
chiaro. Cominciano i numeri, sono i numeri, cioè parlavamo di, era avanti in total Inter, oggi si ritrova con una voragine rispetto all'Inter, quindi vuol dire che qualcosa
No, i numeri dicono questo, poi è chiaro che possono essere sovvertiti. Vai veloce, che dobbiamo andare in pausa.
No, tra l'altro saranno partite tutte più difficili, ma perché lo dice la storia, i gironi di ritorno sono un altro campionato, sono anche quando oggi affronti il Torino non lo affronti alla terza giornata con Giampaolo, cioè nel senso un gioco che era lì che spingeva tic e tac, qui incontri squadre che se vanno giù è un dramma, quindi incontri squadre cattive, toste, e fare punti oggi a Torino piuttosto che alla Spezia o da un'altra parte è più dura per tutti, quindi anche per il Milan, ecco.
Allora ci fermiamo, poi torniamo, perché voglio chiedervi una cosa sulla Roma, poi Roma-Napoli, qualche domanda degli ascoltatori, insomma torniamo tra pochissimo, piccolo break, torniamo subito. In diretta con Marco Piccari e Jacopo Erba, ci sono anche il trio, lo andiamo subito a riprendere.
Sì, abbiamo Massimo Brambati, Alessio Tacchinardi e Andrea Piervincenzi, il nostro mecanalist con noi, ci abbiamo tutti.
Ben ritrovati a tutti e tre, arrivano tanti messaggi sul Milan, il Milan deve sempre arrivare fra le prime quattro, deve giocare a Roma con la Lazio, l'Atalanta, Bergamo, la Juve a Torino e le altre squadre si devono salvare e saranno motivate, è dura se non recupera tanti giocatori, ci scrive un altro amico ed è un pensiero condivisibile, deve recuperare assolutamente dei giocatori. Parliamo anche della Roma, un pensiero sull'accoppiamento in Europa League,
sull'avversario,
sull'Ajax, che dite? Massimo Brambati, parto da te.
Mediano dell'Ajax, classe 2002, Gravenberg.
Hai capito?
No,
sarà una bella partita, secondo me aperta a tutto, e sono veramente curioso di vedere come Fonseca, che io stimo moltissimo, interpreterà questa doppia sfida, perché loro hanno un calcio sicuramente offensivo, hanno una scuola, e lui secondo me ne ha una diversa da loro, di scuola, perché anche lui secondo me è uno che dà identità alle proprie squadre. Il bistrattato Fonseca
lo confermeresti, unico. Massimo, ad oggi, perché sai che lui è sempre in bilico, no?
Io lo confermerei, perché dai modo di lavorare a un allenatore per cos'è, il terzo anno?
Se, questo sì, è il secondo, questo sarà il terzo e il prossimo.
Secondo, dico, daresti modo di lavorare il terzo anno, e quindi daresti continuità a un lavoro, daresti continuità a un progetto tecnico.
Vero.
E soprattutto lui conosce già meglio l'ambiente rispetto a quando è arrivato, naturalmente. Cosa che, ribadisco, io lo continuo a sottolineare, mi sembra proprio sia un tecnico che si è come costruito una sorta di bolla dove sta lui, e nel mondo esterno, fatto dell'ambiente Roma, social, radio, eccetera, eccetera, sta fuori. Lui mi sembra che sia quasi paracadutato nelle conferenze, dove si affaccia verso questo mondo e poi si richiude nel suo, fregandosene completamente di quello che dicono, di quello che fanno. A me piace come persona, poi può essere un tecnico discutibile nelle scelte, discutibile nel gioco, però nel gioco ti dico che dà un'identità. Le identità poi vanno condivise o meno. Qui abbiamo un match analyst e un allenatore, ex grande calciatore, che avranno le loro idee, che possono essere in contrasto con quelle di Fonseca e magari più vicine a quelle di un altro allenatore. Però quando tu dai un'identità di gioco, devi essere sempre rispettato, a mio avviso, perché sono l'identità d'accordo. Di gioco vuol dire che c'è un lavoro dietro e che ci sono delle idee che riesci a trasmettere ai calciatori, perché non è solo l'allenatore deve avere solo le idee, ma deve riuscire anche a trasmetterle. La forza di un allenatore non è solo quella di trasmettere mentalità, è anche quella di trasmettere le idee che hai tu, perché se le idee che hai tu non riesci a trasmetterle, puoi stare al bar tutto il giorno a trasmettere le idee a quelli che fanno la schedina con te.
Bello appunto questo, Tacchinardi.
No, d'accordissimo con Massimo, ha un'identità ben precisa, ha anche dei principi di gioco secondo me tipo Ajax, perché è una squadra che sempre gioca con questa palla avanti, palla dietro, palla sempre attaccare la porta, questo gioco veloce, questo gioco di qualità. La sensazione che paga il campionato italiano, dove lui è praticamente a sensazione, è poco tattico, poco stare lì come un italiano a chiudersi, a arrabattarsi dietro, mettere il pullman, ma lui giustamente va avanti nella sua idea, porta avanti le sue idee, a casa degli scontri diretti, poi li ha persi tutti nel nostro campionato. Però Massimo faceva notare l'altra settimana come comunque l'Inter sia uscita con lo Shakhtar e lui gli ha dato 3 gol e gli ha dato 2 gol fuori casa, quindi è un attore bravo, un attore importante. E per il discorso che faceva Massimo, che cose si estranino dal mondo Roma, io penso sia una fortuna essere straniero quando vieni in Italia, perché noi italiani ci facciamo assorbire molto dalle critiche della gente, dei tifosi, che ci stanno, il tifoso paga il biglietto, quindi è giusto che possa discutere tutti e criticare tutti, tranne Ronaldo, perché sai che se critichi Ronaldo scusa.
No, su Ronaldo non si può dire niente.
Posso fare sì, una domanda sia ad Alessio che ad Andrea?
Vai, tu sei libero, sì, sai che sei battitore libero.
Voglio capire che idee hanno, visto che se ne è parlato in questi giorni dopo la cazzata che è stata fatta in Atalanta Real Madrid dal portiere, no? Cosa ne pensate voi della costruzione da dietro,
pure
usando
tu,
il portiere sistematicamente, perché io vedo a volte delle giocate nella costruzione dal basso che viene sollecitato il portiere anche forse oltre quello che dovrebbe essere illecito, diciamo, con giocate rischiose, ecco. Cosa ne pensano? Visto che non voglio dire è una moda, è un modo di giocare, lo sappiamo tutti, l'ha portato Guardiola nel suo vecchio Barcellona, ma Barcellona aveva dei giocatori che potevano farlo. Questa di cosa ne pensa di questa cosa?
Va bene, Alessio, vai. Alessio e Andrea, dai, parto da Andrea Piervincenzi, poi sento Alessio. Andrea, tu che ne pensi?
No, un bello spunto. Allora, per quanto riguarda questa cosa qui, il fatto qual è? È sempre non trascurare l'obiettivo, no? L'obiettivo nel calcio è tirare, io lo dico sempre, la squadra che gioca meglio è quella che tira di più, che crea di più e quella che subisce meno. Quando si parla di Guardiola, ha la migliore difesa, quasi sempre lui dove va. Quindi lui con il possesso palla, con la qualità, riesce anche a difendersi, anche se poi negli anni è cambiato, perché oggi fa quello che ha detto Alessio prima, che fa anche Fonseca: palla avanti, palla dietro, palla nello spazio. Cioè, quando c'è da andare dritti, si va dritti. Tornando a quello che dice Massimo, tu, cioè, quando hai costi e benefici costruendo da dietro, sai, quando ti vengono a prendere alti, è normale che più hanno giocatori avversari nella tua metà campo, se vai di là saranno in meno di là, cioè è un fatto anche matematico, e quindi se riesci a saltare il primo pressing sei agevolato nell'attaccare la porta avversaria. Il problema, che dico sempre io, che oggi non conviene più tanto costruire solo da dietro, per due motivi. Uno, perché ti studiano, quindi se tu fai solo quello il pressing sarà sempre agevolato. Due, perché pressare dove non entra in gioco la componente tecnica, che nessuno ti chiede, come dico sempre io, di mettere la palla sotto l'incrocio, ma è una questione di corsa, di frenate, di mettersi bene, di non farsi saltare, è molto più facile che costruire. Quindi per me oggi come oggi non ha senso, paga molto più un gioco di ritmo, di intensità, di uno contro uno. Il Bayern, se ci fate caso, gioca da dietro, ma appena può attacca lo spazio, e quando addirittura conquista la palla, quindi in una riaggressione della palla, è pronta ad attaccarti le spalle. Fa quasi un effetto ping pong, no? Ripartenza contro ripartenza, un calcio fisico. Ovviamente devi avere i giocatori adatti, quindi tornando a Massimo, io non sono solo per il calcio da dietro, ma mi piace di più una squadra che sa cambiare, sa capire quando costruire e quando andare di là.
Tacchinardi.
Anche a me non sta diventando un po', ho detto, quasi noioso, ma poi parte il noioso e vai a mettere sotto pressione in maniera clamorosa i portieri, che se fanno i portieri un motivo ci sarà, che magari quei piedi non è che erano dei fenomeni, se no avrebbero fatto i centrocampisti o gli attaccanti. Esempio un altro, l'ennesimo, perché non è, adesso tu sappiamo, i numeri cominciano a essere pesanti, se guardi le match analysis e tutto, e cominciano a essere tanti i gol che prendono per colpa del portiere che lo va a mettere sotto pressione. L'Atalanta ha spaccato in due la partita, l'errore di Sportiello. Dopo, lasciamo perdere che Modric fa una roba di giocatore di qualità superiori e quello è qualità, però l'errore è stato dovuto a una palla indietro forzata sempre per giocare da dietro, e secondo me non doveva esserci. Quindi a me non piace, sta diventando veramente pesante, ma soprattutto sta diventando pesante per quelli che lo fanno, perché non vedo poi che dalla costruzione dal basso si hanno quelle ripartenze che puoi fare male all'avversario. Un po' lo fa bene l'Inter, che fa un giro palla, ma poi subito ad attaccare la porta, tanti lo fanno in maniera stucchevole, che personalmente a me non piace.
Ale, ti aggiungo un numero per far capire pure a chi ci ascolta. Io ho analizzato Milan e Napoli. Il Milan fa il 43% di gol sulle palle inattive, ma è un dato stratosferico, è un'annata particolare. Ha tirato, non so, 18-19 rigori. I gol oggi si segnano cioè da quando riconquisti la palla a quando attacchi la porta, in ripartenza, in transizione. Il Napoli, che è una squadra che costruisce tanto da dietro e fa 22% di gol costruendo dal basso, che sono tantissimi, comunque ne fa di più in ripartenza, da quando riconquista la palla, in transizione. Uguale per la Roma, uguale per il Milan, uguale per l'Inter, per tutte. L'Inter addirittura, da quando ha fatto tre passi indietro, si è creata il campo per andare alle spalle, no? Quindi i numeri tu devi estrapolare dal campo gli addetti, estrapolare dal campo quello che succede, e tutti i numeri dicono che oggi gol si fa così. Perché, ma anche Guardiola sì, ti fa gol così.
Perché a me, vedendo un po' tutte le partite anche di questo turno di Europa, a me sembra che tutto, non dico il famoso contropiede, ma adesso si chiama transizione, recuperare palla e attaccare lo spazio. Cioè, a me sembra che il Bayern, come può essere il Liverpool, abbiano indicato una strada come deve essere il calcio: recuperare la palla e calcio in verticale. Calcio in verticale, gente brava nell'uno contro uno. Parliamo del Milan, che il Milan sta facendo fatica. Il Milan la sua forza era anche negli esterni, che ti puntavano, ti saltavano. Oggi agli esterni che vanno a tre marce meno. Quindi il Bayern per me dà proprio la sensazione. Guardiola è cambiato anche lui negli anni. Oggi il City è una squadra che ti attacca lo spazio in maniera
fortunata.
Quindi insomma, mi sembra
posso
che
dire, posso dire una cosa?
Vai, che poi dopo c'ho due considerazioni voglio chiedere velocissime. Dai, via.
Nei miei anni c'era una frase che si diceva sempre, che era: tira via, butta via. Io oggi credo non ci sia più. Ma scusa, mi metto un ma però.
Sì.
Io ho avuto la fortuna di giocare contro Scirea e contro Franco Baresi.
Sì.
E io ho visto Scirea e Franco Baresi tirare la palla in tribuna.
Sì, bravo, bravo.
Cioè, senza star lì, senza tanti fronzoli, a prendere, boom, e dargli una botta, ma veramente.
Ma infatti,
in tribuna,
ma infatti io
non
quando.
Una cosa a dire in tribuna. L'hanno preso. Con Scirea il comunale è veramente andata in tribuna.
No, ma io infatti quando
e Baresi
che Massimo morte, neanche il raccattavalle c'aveva chance,
eh? C'erano di quelle staffinate che arrivavano.
No, ma infatti
e quindi qua... adesso mi viene no, ma per dire che non è più il calcio, e questo è un altro sport proprio. Lo sport che giocavamo noi era uno sport diverso. Era qualcosa di diverso. Io adesso mi rendo conto perché i portieri
è anche un po' moda, ma sì,
perché
vero.
Io ricordo Alessio, io ricordo, visto che hai detto tu prima una cosa giustissima del portiere che se l'ha messo in porta, io mi ricordo nei Torelli i portieri erano sempre in mezzo perché non sempre. Erano capaci.
Adesso è mezzo, è quindi, mezzo l'attaccante,
secondo me è il contrario.
È vero. Allora,
adesso vedi il portiere che fa il torello fuori e magari Ibrahimovic più volte dentro che il portiere.
È vero.
Sì, e poi Guardiola fa la costruzione al basso perché in porta un trequartista. Perché sono tre al mondo forse i portieri che possono fare la costruzione al basso, eh. Se la facciamo fare a sportiello probabilmente c'è qualcosa che non va, con tutto rispetto.
Allora, ci abbiamo degli degli argomenti velocissimi
veloce.
Vai.
L'errore di sportiello è proprio a livello proprio meccanico di un portiere che non è il suo, cioè deve parare, cioè è proprio stato incastrato.
L'errore di sportiello è Gasperini, deve giocare a Gollini e ci deve spiegare perché non ha giocato Gollini.
Grazie.
Lo volete capire? Cioè io dico questo.
Grazie.
Perché allora dall'altra sera sono stato asfaltato perché ho scritto e ribadisco. Ci dovrebbe, in un'analisi più profonda dell'Atalanta, qualcuno ci dovrebbe dire, spiegare. Lasciamo perdere il caso Gomez, però perdi un giocatore di qualità. Perché si è spento Ilicic proprio nel momento più bello che lo avevi recuperato? Si è spento completamente. Perché gioca Gollini al posto di Sportiello? Questa è un'altra cosa che mi piacerebbe capire. Mi sembra una squadra che stia diventando Gasperini centrica.
Però
cioè,
ti faccio uno
conta
spoiler.
Lui, punto e basta.
Spoiler social, Juric ha detto in conferenza stampa: Gasperini è il migliore in assoluto, datemi una squadra top e li ammazza tutti.
Vabbè, siete d'accordo? È il migliore in assoluto in Italia? In Italia, rimaniamo in Italia perché se usciamo fuori non è così.
Ma li ammazza tutti perché li fa correre tutti.
Li ammazza di fatica.
Tacchinardi, sei d'accordo?
Li ammazza di fatica,
sei d'accordo?
Guarda Marco, Gasperini ha avuto una grande squadra.
Vabbè, però non era giudicabile lì.
No, nel senso, io quello che dico, parlavo di Gasperini che è un allenatore che a me piace tantissimo, mi piace veramente tanto, però il caso non sappiamo bene cosa è stato il caso Gomez. Cioè, magari le grandi squadre devi gestire delle personalità.
Esatto, no?
Dei giocatori particolari. Poi parliamo di un allenatore, per me è bravissimo, però ha avuto la possibilità, ora era dopo il tripete tutto quello che vuoi, ma ha avuto la possibilità, mi è dispiaciuto che non l'abbia dimostrato il suo grande valore, però quando poi devi fare il salto con la grande squadra, con le grandi personalità di certi giocatori, non è sempre la stessa cosa.
Lo sai che sto vedendo un'immagine di Pirlo del 25 agosto. Se vedi Pirlo adesso, sei già invecchiato pure lui. Pier Vincenzi al volo. Aspetta,
Gasperini, al
volo. Questa cosa no, vai su Gasperini al volo. Sei d'accordo con quello che dice Juric?
No, ma Gasperini è un grande allenatore. No, ma a livello di campo magari anche più bravo, perché uno come dice, un conto è fare, un conto è saper far fare, questo trasmette intensità, va ai giocatori, li migliora tutti, poi brava anche la società perché gli ha scelto giocatori forti. Poi non lo so, Alessio ha giocato alla Juventus, uno tra i più forti degli ultimi 30 anni, quindi lo sa meglio di tutti. Allenare grandi giocatori che ti danno un'occhiata piuttosto che è difficile, perché c'è uno scontro proprio a livello carismatico che se non tieni botta, e poi qualche crepa viene fuori.
Bene, ma Massimo, vuoi dire qualcosa? Che ho due cose velocissime da chiedervi.
Io volevo dire una cosa veramente veloce. A me Gasperini mi torna in mente quando, e se lo ricorda anche Alessio, perché allenava la Juventus Primavera. Io collaboravo con Alessandro Moggi e con Luciano, e mi ricordo che lui mi avvicinò dopo un allenamento che io ero andato a vedere della Primavera, mi avvicinò e mi disse: ti prego, devi dirgli al direttore che io voglio cominciare ad allenare i grandi. Mi disse proprio questa parola, perché mi voglio misurare con i grandi. Mi sono stufato di stare al settore giovanile. Dovete dirgli di mandarmi via, dovete dirgli di mandarmi via. E alla fine fu accontentato e andò a Crotone, dove tra le altre cose incontrò Juric.
È vero.
Perché Juric lo incontrò a Crotone e Juric lo ha avuto
mandiamolo
anche
via, caro Massimo, mandiamolo via adesso.
Gasperini è il mentore di Juric.
Sì. Ha incontrato pure il preparatore atletico che se l'è portato in giro, Massimo, in tutta Italia.
Io ti dico, Alessio, è la terza volta che mi viene a chiedere il rinnovo di contratto. Ora ero rotto i coglioni.
È come averlo qui.
Grande. Allora, al volo, e voglio chiudere con voi, dai. Al volo questa. Roma-Napoli. Come la vedete? Favorito il Napoli?
Neanche la domanda. Roma-Napoli.
Perché questa è una partita importante. C'è in ballo punti pesanti per la Champions. Alessio, proprio al volo, dai. Roma-Napoli.
Vedo un Napoli che se non approfitta dalle fatiche, perché la Roma è arrivata tardi, stanno ieri notte dalla partita, quindi e giocano praticamente fra pochissimo. Quindi il Napoli si è riposato una settimana, comunque sta bene fisicamente. È un'opportunità del Napoli che non deve lasciarsi scappare per cercare di stare attaccato al treno centro. Però detto questo, e se la Roma ha recuperato fisicamente e mentalmente dalle fatiche di ieri, è una grande partita.
Grande partita. Tacchinardi! Sì, Tacchinardi, Brambati.
Ridillo Alessio, ridillo uguale.
No, ma sai che stavo... Mi sono distratto perché c'è Lorenzo Amoruso in televisione che sembra Rubens Sousa, ma si è invecchiato pure lui, ma si invecchiano tutti. È incredibile, solo Brambati rimane uguale, Tacchinardi, hai capito? Brambati.
Miami.
Hai capito?
Ci manca che invecchia Massimo.
Dai.
Vai Massimo,
sono imbambito pure io.
Sono d'accordo con Alessio. Oggi il Napoli deve sfruttare il fatto che le fatiche della Roma possano eventualmente pesare, però, e Tacchinardi qui lo sa meglio di tutti noi, sai che quando passi un turno c'è anche l'entusiasmo, la botta che prendi ti va via, quelli che quando arrivi da una sconfitta vedi tutti in infermeria, quando c'è una vittoria quelli che dovrebbero andare in infermeria non ci vanno, e c'è più c'è quell'energia positiva che la vittoria ti dà mentre la sconfitta magari ti toglie, e quindi io mi fido quasi più della Roma che del Napoli.
Ti fidi più della Roma che del Napoli. Pier Vincenzi.
No, sono d'accordo con Alessio, secondo me il Napoli ha ritrovato i suoi giocatori più forti. Insigne sta bene, poi c'è Osimhen, vediamo Mertens se riprende un po' di campo, perché a Milano a me non è piaciuto personalmente, però credo che il Napoli abbia qualcosa in più, potrà fare la partita a Roma, perché la Roma un po' pagherà anche la trasferta in Ucraina, soprattutto la squadra che quando ha ritrovato degli elementi fondamentali, anche Ruiz in crescita, Zielinski è un grande giocatore, è una squadra molto forte. Secondo me il Napoli può anche lottare insieme all'Atalanta per questo posto e avere qualche favorito del pronostico, insomma.
Allora, per chiudere vi faccio...
Alla Roma chi manca? No, vorrei saperlo.
Chi
perché
manca?
Manca Veretout.
Mkhitaryan anche.
Però c'è
forse Smalling.
Borja Mayoral gioca dall'inizio?
No, dovrebbe giocare Dzeko. Dzeko e Shaarawy Pellegrini dovrebbe essere il tridente.
Diego Charles Pellegrini, hai capito? Lui si sta perché sta già per il pronostico, capito? Perché Roma-Napoli c'è, dice, non può non esserci Roma-Napoli. Allora, una domanda per ciascuno diversa e mi rispondete in pochissimi secondi. Alessio Tacchinardi, parto da te. C'è la possibilità di riprendere Pogba alla Juve, ma devi dar via Ronaldo. Che fai?
Già il pensiero, ho già finito il tempo, se devo già cominciare a pensare.
Dai, che fai? Accetti o non accetti? No, l'accendiamo?
No, io un anno Ronaldo ancora lo tengo, anche perché o arriva una punta di livello assoluto, se no devi fare quel gol che ha fatto Ronaldo, perché quel lì non te li cancella nessuno. Quindi a malincuore no, a meno che arrivi un attaccante di livello assoluto, e allora perché no fai il sacrificio per Pogba, che abbiamo visto che giocatore è. Però
Dybala lo tieni, grande... sì o no?
Dybala io lo tengo, però lo metto al centro del progetto.
Al centro,
al centro del progetto totale.
Ok, vabbè, potresti tenere Dybala, dai via Ronaldo, tieni Dybala, arriva Pogba, fai tutti i giovani lì davanti, Dybala, Kulusevski,
Morata.
In tre non fanno i gol da Ronaldo.
Aspetta, vengo da te, aspetta.
Senti il giornalista.
Ma io la butto lì, faccio un po'.
Ci ha messo in bocca a Tacchinardi che dà via Ronaldo quando ha detto di no.
Tacchinardi
ha detto di no.
Ma non ho detto niente, ma guarda che sei tremendo.
Tacchinardi dà via Ronaldo, ma guarda un po'.
Allora, Brambati, vengo da te.
Ma guarda un po'.
Brambati, mi
incazzo. No, io mi incazzo con voi giornalisti. Sai perché?
Ma io sto
scherzando. L'altra sera faccio nome e cognome, non me ne frega niente.
Dai, okay? Fa la polemica a 3 minuti dalla fine.
Paolo Condò ha detto: "Ah, mi piacerebbe vedere Tuchel in Italia." Che quando era al Paris Saint-Germain lo hanno criticato tutti, adesso perché al Chelsea e sta andando avanti e sta facendo bene, allora gli piacerebbe vedere in Italia. A me piacerebbe dire una volta, premesso, apro e chiudo parentesi, scusate, io, ma non perché è qui con noi, ma lo sa anche lui, Tacchinardi secondo me ha delle idee, poi è logico, io non so se riesce, ha la potenzialità e la forza di trasmettere ai giocatori, però ha delle idee, che io ho parlato con diversi allenatori, ha delle idee da grande allenatore. Tacchinardi, ok? Possibile che Tacchinardi a casa e noi reclamiamo Tuchel in Italia. Ma io allora un domani reclamerò uno dei più grandi giornalisti stranieri in Italia che vi toglie il posto a voi. Scusate, ma perché uno deve reclamare?
Non ho detto niente, perché
allora portiamo, va bene.
Tanti buoni di allenatori in Italia.
Va bene, chi dice niente?
Comunque Marco, io Ronaldo lo metto, che
No, chi dice niente? Chi dice niente?
No, ti sei bruciato. Ma non è vero,
guarda, hai bruciato tutto il tempo. Ma hai bruciato tutto il tempo a disposizione. Brambati, tu sei d'accordo con il rinvio di Inter Sassuolo?
No.
Ecco.
No, ma il Parma oggi dice la sua. Il Parma oggi ha detto: ma come, noi abbiamo giocato con 8 positivi.
Ragione.
E adesso l'Inter è a 4 e rimandano. Scusa, ma dai, ma c'è un protocollo, seguite questo protocollo. Se no adesso diventa il protocollo delle altre.
Massimo, che poi tra l'altro oggi dentro dei tamponi è tutto negativo dell'altra squadra. Cioè della squadra,
c'è un positivo nel gruppo tamponi. Squadra dell'Inter che non fa parte però della rosa dei giocatori, quindi o è staff medico o è staff tecnico.
Ragazzi, c'erano le nazionali pure, dai.
Ma hai capito dove sei andato a parare tu, sempre. Tu dici c'erano le nazionali, stanno tutti a casa. Però hai visto la Croazia si è arrabbiata, ha detto che li vuole due, Ha detto dateci Brozovic.
Brozovic.
Se lasciano la quarantena verranno denunciati.
Fanno la
200 euro di multa.
Vabbè. Pier Vincenzi, nel salutarti, così facciamo proprio l'ultimissima. Borja Mayoral deve giocare domenica col Napoli oppure meglio Dzeko?
Dzeko.
Vai su Dzeko. Vabbè, risposta secca, quindi Dzeko, va bene, a posto. Andiamo ai pronostici di giornata. Voglio vedere adesso che combinano qui i nostri. Vai, via. Brambati, partiamo con te. Adesso voglio dire. Voglio partire con te oggi. Verona-Atalanta.
Verona-Atalanta 1-1.
1-1. Sampdoria-Torino.
Questa è bella. Sampdoria-Torino 2-1.
2-1, Ranieri scatenato. Fiorentina-Milan.
1-1.
Ranieri scatenato vince da due mesi la Sampdoria.
A posto. Roma-Napoli, ma sei pronostici dei Brambati. Roma-Napoli.
Roma-Napoli 2-2. 2-2.
E copia il pronostico di Giordano, perché l'ha sentito.
Ah, certo.
Ho detto che lo aveva
fatto. Marca
giuro, non me lo ricordo.
Sì, vabbè. Ma te li sei segnati ieri. Tacchinardi, Verona-Atalanta.
Ero in bicicletta, come facevo a segnarmi?
Verona-Atalanta. Vai.
Marco, Verona-Atalanta, non Atalanta, Bruno Giordano fa il pronostico quando ha voglia lui e noi li facciamo non si
No, perché è dovuto intervenire. Oh, ma questa è una polemica continua proprio.
C'è anche la Lega dei pronostici, allora.
Verona-Atalanta.
Verona-Atalanta
1-2 pure tu. Sampdoria-Torino
0-0. Un umile 0-0.
Fiorentina-Milan
1-2.
Mi immagino una partita di grande spettacolo. Sampdoria-Torino. Roma-Napoli
0-2.
0-2 per il Napoli. Erba, vai. Roma-Napoli, parto dal basso.
No, Roma-Napoli, allora 1-3.
1-3. Fiorentina-Milan
1-2.
1-2. Sampdoria-Torino
1-0.
1-0. Verona-Atalanta
2-2.
2-2.
Vabbè, questa me l'hanno suggerita alla regia, il 2-2. A me non è farina,
te l'hanno suggerita. Vabbè, hanno fatto un pronostico insieme. Vabbè, saremo un po' a vedere, caro Brambati. La notizia è già uscita.
Marco,
la notizia è già uscita. Tacchinardi ha detto: rinuncerei a Ronaldo. Lo ha detto.
Vabbè. Tacchi, devi stare attento con questa gente.
No, ma Marco è pericolosa. Marco, Tacchinardi rinuncia a Ronaldo. Si arriva Pogba e Haaland.
Esatto. Panchina Tacchinardi, notizia. Facciamo uscire anche un'altra news. Brambati vuole Tacchinardi nella panchina della Juve. Questa è la notizia di oggi.
Questa messi la tranquillo proprio.
Dimmi.
Massimo, ma perché non vai da Beckham a Miami? Mi fai buttare dentro a Miami, che vengo anche a Miami a allenare. Miami. Alleno il FIFA, il Guarino alleno. Sai come lo faccio correre? Lo faccio tornare in forma. Scusate.
Ma non fa un metro.
Scusate, perché vai. Tacchinardi adesso non voglio, ma perché Tacchinardi è una panchina della Juventus Under 23?
Massimo, scusate, la casa è già la tua, sono già a posto.
Vabbè.
Sicuro.
Va bene. Vi devo fermare, dai ragazzi, Ciao, buon fine settimana
a tutti.
Un abbraccio.
Ciao.
TV Radio Maracanã.